i militari, pensiamo a tutti gli eserciti, i grandi spostamenti degli eserciti, i soldati di Ventura, le compagnie di Ventura, i mercenari, si spostano, si muovono lunghi cammini al seguito dei signori feudali o pagati. E poi viaggiano chi si muove? Anzitutto, lo accennava anche prima Donatella, si muovono i mercanti. I mercanti, il grande cammino che svolge il mercante, chilometri e chilometri per nave, per terra, per far arrivare le merci e laddove pensa che il mercato possa ampliarsi e svolge la funzione di vero e proprio imprenditore, non solo di, diciamo, di baratto, ma proprio con un meccanismo, sarebbe poi interessante, ma qui è un altro discorso, vedere come diciamo, il mercante medievale acquisisce già una mentalità imprenditoriale che richiede un cammino, che richiede uno spostamento, che richiede quindi una capacità e una versatilità nel trovare nuove realtà. E di cosa ha bisogno il mercante che si sposta? Beh, ha bisogno innanzitutto della conoscenza almeno di una lingua straniera, deve conoscere, di solito era consigliato per tutti coloro che viaggiavano almeno la conoscenza del latino e del francese, perché all'epoca era la lingua che più era parlata all'interno soprattutto negli scambi commerciali. Si spostano quindi i mercanti sulle grandi traiettorie delle vie, della via della seta, tanto per ricordare le più importanti. Poi si spostano chi? E chi cammina? Ma camminano gli intellettuali, camminano i cosiddetti clerici. I clerici che non sono solo i chierici, cioè coloro che devono andare, che sono avviati alla vita religiosa. I clerici sono gli studenti, coloro che incominciano a frequentare i grandi centri, le grandi università che nascono in Italia, in Francia, quindi in Italia sappiamo Bologna intorno al 1100 con l'università di diritto, con Irnerio, e poi la facoltà teologica di Parigi, la Sorbona più o meno nello stesso periodo, Napoli, Pavia, Montpellier. Tra Francia e Spagna, proprio passando attraverso queste vie, questi luoghi dove oggi noi ci troviamo, siamo lungo queste vie, poi per non parlare, poi lo vedremo tra poco, delle vie francigene, ma tutti questi studenti e docenti passano e si mettono in cammino, perché anche lì non c'è un'idea di studiare nella propria città. Prima, perché non tutte le città avevano degli studi, cioè dei luoghi in cui si potesse studiare, ma poi soprattutto perché era proprio l'idea per cui la cultura deve circolare, deve portare ed essere esportata fuori dal posto in cui viene prodotta. Allora, il docente che insegna il diritto canonico a Bologna poi parte e dopo 2 anni insegna per altri 3 anni a Montpellier e poi ritorna e va a Padova e poi a Napoli e poi torna e va a Parigi, e questo per gli permette, e viceversa, e c'è uno scambio, una circolazione continua di idee, di pensieri, di cultura. Questo è un dato di nuovo estremamente moderno, che oggi di nuovo, ad esempio, noi all'interno delle nostre università stiamo tendenzialmente perdendo, perché oggi si creano molti centri sempre più piccoli di sedi universitarie, che sono tanto comode sia per gli studenti sia per noi professori, perché abbiamo praticamente casa e bottega, no? Usciamo da casa e io insegno all'Università di Torino, va benissimo, è molto comodo, no? Ma è un portato moderno, molto contemporaneo, di nuovo molto diverso da quello che è stata la tradizione dello scambio culturale, perché normalmente i docenti circolavano, giravano, andavano a insegnare, stavano anni a insegnare, non so, a Urbino, poi altri 4 anni ancora, appunto ci sono ancora professori che per necessità lo fanno, ma tendenzialmente e gli studenti lo stesso, dovevi camminare, dovevi spostarti. Allora, la dimensione della circolazione culturale dei clerici, cosiddetti clerici, perché normalmente quasi era la Chiesa che in qualche modo aveva la possibilità di fare, di dare queste strutture anche di istruzione, ma appunto il termine non indica solo il religioso. Viaggiano anche gli artisti si spostano, le grandi committenze. L'anno scorso sono venuto a fare una chiacchierata sulle committenze, no? A seconda dei grandi signori che chiamavano i più noti e celebri artisti, pittori, scultori, architetti all'interno di un centro, quando c'era la possibilità, costoro partivano, se erano diciamo abili e affermati con la loro bottega, quindi con il seguito delle loro maestranze, e si spostavano anche per anni in un'altra residenza, in un'altra città, dove c'era la possibilità di avere grandi appunto commesse per l'edificazione o la realizzazione di grandi opere. Questo pensate, non so, Filippo Juvarra, no, dalla Sicilia qui al Piemonte, questo che cosa comporta? Comporta anche qui una ricezione, una sensibilità che nello spostamento, nell'itinerario, contamina una realtà profondamente culturalmente diversa, perché è un dato straordinario di integrazione, di nuovo una cifra di integrazione, la corte di Federico II in Sicilia. Federico II è l'emblema, lo stereotipo dell'imperatore medievale, coltissimo, religiosissimo, ha avuto come tutore, come precettore Innocenzo III, un grande papa, giurista, si scontra un po' con Gregorio IX, un altro papa. E dove si trova? Perché è così grande Federico II? È sia re di Sicilia, sia imperatore del Sacro Romano Impero. Costanza d'Altavilla, la madre, e Enrico VI, il padre imperatore. Perché è così straordinario Federico II? Guarda caso si trova a Palermo, e la Sicilia è il crocevia di grandi viaggi, di grandi itinerari. Ci sono i Normanni, erano arrivati i Normanni più o meno nello stesso periodo in cui erano partiti dalla Normandia e hanno preso le due isole. Da una parte sono andati su Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra e dall'altra sono arrivati giù appunto in Sicilia. Quindi terra, i Normanni, naturalmente gli arabi, il mondo islamico, il grande altro catalizzatore della cultura occidentale, sia nella sua imitazione e contaminazione, sia nella negazione. Adesso lo vedremo, il tempo vola, ma cerco ancora di dire qualcosa. E il grande catalizzatore della cultura dell'epoca, Federico II riesce a sfruttare le sue competenze e addirittura a evitare una crociata, perché sarà in grado di parlare col sultano e a evitare uno scontro, proprio perché aveva questa sensibilità culturale grandissima che gli derivava dall'essere la Sicilia un crocevia di viaggi e di contaminazione. Viaggiano infine, dicevamo prima, si accennava prima, i migranti, quindi non solo artisti, non solo imperatori e papi, non solo i grandi e i potenti, non solo gli studenti e i dottori, ma anche, o i mercanti, ma anche i migranti, cioè coloro che vanno a cercare lavoro, che si spostano. Questo è un fenomeno che, guardate, che attraversa in modo molto molto simile, senza grandi variazioni, dal Medioevo arriva, credo, possiamo dire, agli anni 50-60 del Novecento. Lo spostarsi da una vallata all'altra, seconda, soprattutto nel un tempo si pensava, gli studi di settore in particolare identificavano solo la dialettica tra città e campagna, quindi ci si spostava dalle campagne verso la città per trovare lavoro. In realtà oggi ci vediamo come fosse un andare e venire, quindi fosse di univoco anche lì il viaggio. Il migrante si spostava per un certo periodo dalla montagna o dalla campagna verso la città, quando i lavori dei campi non permettevano la sussistenza, e poi ritornava. Però c'è sempre la nostalgia, il desiderio del ritorno al luogo d'origine, alla casa, alla propria dimensione originaria. Quindi c'è sempre anche nel viaggio questa duplice dimensione dell'andare verso una meta, ma del ritorno, una meta che ha un obiettivo, ma c'è anche un ritorno verso la casa, verso ciò che ci è caro, quasi come se andiamo a prendere forza altrove e ritorniamo per portarlo verso di noi, verso quanto c'è più caro. Molti non tornavano da questi viaggi, perché il Medioevo viaggiare non è semplice, diremmo adesso, ma non è semplice viaggiare, cioè, sono molte le insidie. Ma ecco, questa è un'altra dimensione fondamentale, l'andare per poi ritornare. Quindi queste grandi e piccole migrazioni, non so, io vengo, diciamo, la mia famiglia da parte di padre è originaria delle valli di Lanzo, sono vallate nel torinese, e beh, lì dalle valli di Lanzo c'erano ad esempio le migrazioni dei coltivatori di canapa, ad esempio, oppure dei mugnai e delle mondine, arrivavano e venivano in città, facevano o tessevano, o si rioccupavano in qualche modo, per poi tornare nei mesi estivi nelle vallate a svolgere le proprie funzioni, i propri lavori. Ecco, nel momento in cui si viaggia, si arriva da una, diciamo, da un percorso all'altro, questo è un altro dato, non sviluppiamo questo discorso perché ai nostri fini non è rilevante, però è importante richiamarlo. Pensate, lo spostarsi significa anche diventare, da cittadino, quindi da persona che ha una propria proprio status anche giuridico, a straniero, perché io nel momento in cui mi sposto e attraverso un altro territorio, può essere anche molto vicino all'epoca, perché bastava spostarsi da un paese all'altro, cambiava il feudatario, cambiava il comune ed eri già straniero all'interno di quel comune, con tutta una legislazione che cambiava. Quindi da cittadino tu diventavi uno straniero e non potevi acquistare dei beni su quel territorio, e se commettevi un delitto eri punito in modo molto più severo rispetto al cittadino, e se morivi in quel territorio senza aver fatto testamento non andava nulla ai tuoi figli, ma si beccava tutto il comune, il feudatario, diritto di albinaggio. Quindi spostarsi era anche rischioso per questo, perché nel momento in cui tu uscivi dal tuo territorio sapevi che diventavi uno straniero, come per noi oggi andare, come se, non so, partiamo qui da Vicoforte, arriviamo giù, non so, a Mondovì a Cuneo, e siamo come essere, non so, a Sydney in Australia, è la stessa cosa. Era così, erano brevi ma intensi cambiamenti di legislazione. Dicevo, si viaggia molto, ma si viaggia molto in modo diverso rispetto a quelle che erano il viaggio, l'ozium del viaggio di epoca tardo antica, romana o medievale, alto medievale. Perché? Perché nel Medioevo più maturo il commercio e l'economia decadono, avranno poi un rifiorire appunto dopo il 1000. Aumenta la povertà, le guerre sono molto più frequenti. questo comporta una tendenza, come dicevo, a rimanere nei luoghi di nascita. Addirittura si disincentivano i passaggi da un feudo all'altro, quindi da un appezzamento di un signore di terra all'altro, anche dei matrimoni, perché sottrae in qualche